Speciale vi augura buon lavoro. Nel vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Le 21 e un minuto prima, abbiamo iniziato addirittura in anticipo, una cosa incredibile, è stato un errore. Oggi purtroppo non ha trasmesso il sabato del villaggio, e siccome trasmette anche lui a domeniche alternate, vuol dire che in questo periodo ci stiamo schivando, e quindi quando non ci siamo noi c'è lui, quindi la settimana prossima probabilmente lo troverete, sarete più fortunati. Lasciatemi qui fuori per un po'. Ben ritrovati su Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza a Roma e provincia. 06 49 17 50 il nostro numero di telefono, www.ondarossa.info il nostro sito web, cui cliccando su ascolta la diretta, indovinate, ci potete ascoltare in diretta, oppure se volete ripescare tutte le trasmissioni fatte da questa radio, tante le trovate sull'home page, quelle che non trovate andate su palinsesto, e per esempio per le nostre andate alla domenica, cliccate sulle dita nella presa e lì trovate il nostro archivio completo, sempre fruibile. Così, per domenica 10 novembre sta per iniziare una nuova puntata delle dita nella presa, una trasmissione che parla di tecnologia e dintorni, e che nell'ultimo periodo si è parecchio fissata con i motori, l'inquinamento, i mezzi di trasporto, e anche oggi non vi deluderemo. La nostra email è ledita nella presa@ondarossa.info, ma potete anche sempre scrivere all'email principale della radio, che è ondarossa@ondarossa.info, radio che, vi ricordiamo, ogni anno pubblica un'agenda contro il carcere che si chiama Scarceranda, un'agenda che inviamo gratuitamente a chi sta detenuto. Se ci fate una segnalazione di un nome a cui gradireste inviarla in carcere, noi lo faremo. Vi chiediamo semplicemente di comprarne una anche per voi, anche perché crediamo, insomma, che sia un'agenda interessante, e tra poco stiamo per andare in stampa ognuna presa fuori. È un'agenda che inviamo dentro. E con queste comunicazioni iniziali possiamo andare ad iniziare la puntata di oggi, puntata che, come dicevamo, sarà di nuovo sul tema di motori, anche se con un taglio ovviamente leggermente diverso da quello delle altre volte. Ma prima di entrare, di accendere il motore, abbiamo un po' di altre comunicazioni, a volte più ludiche, a volte invece più che attengono al mondo da cui in fondo proveniamo, che è quello dell'informatica.
Ok, questo, diciamo che la prima cosa che vi comunichiamo, queste comunicazioni che per l'occasione facciamo in apertura e non in chiusura, è il NAC, che sarebbe un evento che si terrà alla mensa occupata a Napoli il 30 novembre e 1 dicembre, stavo dicendo 30 e 31,
ma con un anticipo anche del 29 novembre, che invece sarà il terzo piano autogestito di architettura, sempre a Napoli. Ed è un'iniziativa un po', insomma, di quelle che piacciono a noi, in cui si parla di tecnologia, in cui soprattutto ci si mettono le mani in pasta, lo si fa tutti quanti insieme con lo spirito di smontarlo, di smontare le tecnologie, insomma, di capirle in maniera diversa. Tutto il programma lo trovate su nac.msac.org, link che mi rendo conto essere magari difficile a dettare così a voce, e pertanto lo includeremo nell'articolo, insomma, quando pubblicheremo l'articolo sul sito di Radio Onda Rossa. Il programma, diciamo, lo trovate lì, ma io già vi posso dare qualche anticipazione. Infatti il 30 già sono noti due dei seminari che ci saranno. Uno è un seminario chiamato Put Your Hands on the Hip.
Diciamo, prima di un'informazione preliminare, il 30 si comincerà a ora di pranzo, e quindi sarà di pomeriggio, gli eventi saranno tutti di pomeriggio.
Sì, corretto. Quindi questo seminario Put Your Hands on the Hip, che non ci insegnerà purtroppo a ballare, sarebbe troppo difficile probabilmente per molti di noi robot, ma invece ci insegnerà alcune tecniche di sfruttamento dei bug del software. È una cosa, diciamo, di un mondo che in genere si chiama sicurezza, se vai a guardare le categorie dell'informatica, ma che in genere questa comunità approccia in maniera non tanto securitaria ma più giocosa, tipo il mio gioco è cercare di fare qualcosa che mi è proibito, devo capire, insomma, come riesco a farlo, e anche però guardandole storicamente. Infatti in questo caso si guarderanno queste tecniche, di cui alcune sono in realtà molto vecchie, e però si andranno a capire come sono fatte e come mai sono sopravvissute tanti anni, che è un fatto non ovvio. Cioè, in genere, se c'è una tecnica di attacco, poi dopo, no, qualcuno ci mette una pezza, così quella tecnica non si può usare più, e invece alcune sono durate. Un'altra iniziativa, un'altra parte di questa iniziativa è il Capture the Flag, che è un momento che dura da tipo da dopo cena, diciamo. Ci comunicano 11 dal dopo cena,
dipende dalla cena,
fino a dopo colazione, grosso modo.
Fino a poco prima, di solito fino a poco prima della colazione, a volte, diciamo, si può durare anche oltre.
Sì, in genere finisce che poi si va al bar a prendere la colazione, quindi dura tutta la notte, e per tutta la notte ci sono c'è questo gioco che si chiama Cattura la bandiera, perché ci sono, diciamo, una serie di quesiti in genere a tema informatico ma di carattere diverso, e tutti quanti sono lì dentro una stanza, hanno questi quesiti, puoi fare gruppo con chi ti pare a te e in genere, diciamo, in genere si fa vincere chi li risolve tutti quanti per primi, ma comunque il gioco vale anche se non arrivi prima, è comunque divertente perché hai comunque tanti enigmi da risolvere, nel farlo impari un sacco di cose, necessariamente devi confrontare con gli altri per chiedergli come hanno fatto, con o senza la volontà degli altri di dirtelo, in qualche modo cerchi di fare e così si va avanti. E faranno, pensate, questo gioco è molto bello, immagino che prepararlo ogni anno sia una bella faticaccia, e loro faranno un seminario, proprio i compagni dell'MSH faranno un seminario in cui ci spiegano come si fa la parte tecnica di creare questo gioco, no? Quella di giocarlo lo facciamo noi, invece quella di giocare ce la spiegano loro. Seguiranno sicuramente altri seminari, ma le indiscrezioni che vi potevamo dare per il momento sono queste. Insomma, la cartella stampa ha una sua riservatezza, se ve le diciamo subito cala l'attenzione nei confronti.
Diciamo che se vogliamo qualche informazione in più possimo dire cosa si farà al terzo Open Autogestito il 29 novembre, che abbiamo qua due workshop, un laboratorio di elettronica popolare che, con cui si comincerà, e una presentazione di testi con l'argomento architettura e critica radicale.
E
oltre a concerti in fine serata.
Oltre a concerti in fine serata, insomma, ce n'è per tutti i gusti. Ci vediamo 29-30 novembre a Napoli. Invece a dicembre, delle persone che noi conosciamo di sfuggita, cioè Havana, festeggia 25 anni. Pensate, 25 anni e non sentirli.
Non sentirli?
No, infatti, secondo me è non sentirci noi in radio. Il 21 dicembre, che è il solstizio d'inverno, è la data simbolo con cui da molti anni in di questa città festeggiano, diciamo, il proprio compleanno. Non è esattamente il giorno di nascita, ma a noi piace festeggiarlo così, nel giorno più corto dell'anno, o per meglio dire nell'oscurità più lunga, perché insomma si sa che i nerd si trovano particolarmente bene al buio di fronte a un monitor. Il programma di questa iniziativa è completamente assente per il momento, però insomma, prima o poi lo proporremo. Di certo, o meglio di molto probabile, è che nel pomeriggio ci sarà l'assemblea pre-hack meeting, e probabilmente dopo, prima, intorno, ancora non lo sappiamo bene, ci saranno sicuramente altri seminari, altri concerti, ma insomma è tutto da definire, ma promettiamo molto bello.
Fino a serata inoltrata, perché siccome dobbiamo beccare il solstizio d'inverno, che è la mattina del 22, dobbiamo trascinarci per un bel po'.
Eh sì, è alle 4 di mattina il solstizio quest'anno, quindi prepariamoci, ricordatevi che il prossimo anno è un anno bisestile, grande sventura in arrivo, e quindi godetevelo finché dura, passate il 21 dicembre in nostra compagnia. Ultimissima comunicazione di servizio, e poi immaginavamo che stiate fremendo, iniziamo a parlare finalmente dei motori a scoppio. Autistici Inventati ha riaperto la richiesta di servizi, lo ha annunciato il 29 ottobre, quindi in realtà un po' di tempo fa, potevamo accorgercene prima, ma non è stato così. Ha scritto sul suo blog, che è cavallette.noblogs.org, vi consigliamo di tenerlo d'occhio quando avete sospetto che stia avvenendo qualcosa, o quando volete sapere cosa c'è di nuovo. Scrivono: AI is back, ma soprattutto come mai se n'era andata, magari non tutti se lo ricordano, è perché hanno iniziato a fare grandi lavori quest'estate, e come tutti quanti noi sappiamo, se fai grandi lavori per sistemare qualcosa non esiste speranza ragionevole che poi qualcosa funzioni così subito. Senza,
sì, infatti, diciamo, c'è stato un pochettino di cose che non hanno funzionato subito, ma che comunque sono continuato ad andare avanti il tutto. Comunque ancora rifunziona tutto, funzionano le mail, funzionano gli account Jabber, newsletter, insomma tutto quello che fornivano, e quindi ora potete richiedere di nuovo i servizi su autistici.
Sì, nel senso i disservizi, proprio tipo che le mail non funzionavano, una roba che è durata un pomeriggio.
Sì, infatti.
Però non potevate chiederne di nuovi, quindi se voi volevate aprire un nuovo sito, mi sa che non potete. Adesso non mi ricordo esattamente cosa era bloccato e cosa no, però adesso questo momento è finito, siamo tornati ad avere il collettivo che gestisce i server nel modo bellissimo che conosciamo. E vabbè, niente, mi metto anche una base musicale perché mi sono stancato in questo piovoso novembre. Calmly as me, we'll be summer. Questo è Archie Shepp. Che poesia, Archie Shepp, con questo pezzo che è Steam, tratto da Attica Blues. Sicuramente voleva parlarci del cavallo vapore, io ne sono abbastanza convinto, e qui insomma lo prendo per una dedica alla nostra trasmissione prima ancora che la facessimo. Infatti noi nelle ultime puntate abbiamo spesso parlato di cosa? Abbiamo parlato, in generale direi, di motori, mezzi di trasporto e sì, inquinamento.
Sì, inquinamento, organizzazione del traffico, insomma, tutti argomenti che puntavano a come ridurre l'impatto del trasporto, alla fine del trasporto urbano, più o meno privato, nel senso che nella nostra idea c'era pure quello pubblico, però come abbiamo visto si tende ormai molto al privato, sull'ambiente.
E un aspetto che avevamo notato e che ci era sembrato molto importante, ci abbiamo speso più o meno una puntata intera, riguardava l'aspetto, diciamo, rimanendo sul mezzo individuale, si nota che ormai aumentano le categorie Euro 3, Euro 4 di veicoli che dovrebbero essere man mano sempre più ecologici, e quindi ci viene detto che cambiare il veicolo vecchio in favore di uno nuovo è una cosa positiva per l'ambiente. Ma questo insomma è vero fino a un certo punto,
cioè, anzi, a noi questa cosa non ci ha mai convinto. Infatti, come diciamo, avrete notato circa un centinaio di volte che abbiamo ripetuto nelle precedenti 3-4 puntate, noi siamo sosteniamo invece che una delle componenti principali dei contributi principali all'inquinamento derivanti dagli autoveicoli è quello che deriva non dall'uso dell'autoveicolo, ma dalla costruzione e poi dallo smaltimento del veicolo stesso. Di conseguenza, uno dei modi per ridurre l'impatto appunto degli autoveicoli sarebbe farne di meno o farli durare di più, o comunque cambiarli con una frequenza più bassa.
Eh sì, diciamo, da una parte, ed è in realtà quello che ci sembra la strategia vincente, bisognerebbe dire, basta proprio avere meno veicoli, non ci servono due veicoli a testa, ce ne può bastare anche mezzo a testa, perché se ci dotiamo di un buon sistema di trasporti pubblici, poi quell'autobus trasporta molte persone e quindi un minor numero di veicoli trasporta le stesse persone. E questo sembra, secondo noi, l'approccio decisivo. Però anche rimanendo sul tema del trasporto individuale, quindi senza alterare il numero di veicoli che possediamo, bisognerebbe produrne di meno. E come si fa ad avere lo stesso numero di veicoli senza produrne di meno? Beh, semplicemente non buttandoli. Ora, le persone in genere raramente buttano l'automobile perché quel colore non gli piace più, cioè sono sicuro che c'è qualcuno nel mondo che lo fa, ma il grosso delle persone, insomma, visto che un'automobile non costa esattamente un bruscolino, ci pensa due volte.
Sì, ma vuoi mettere le automobili riverniciate quanto sono brutte?
È vero, è vero. E poi ho parlato dei colori fuori moda anche.
Comunque, in realtà, la maggior parte di chi cambia il proprio autoveicolo, diciamo, non lo fa per moda o per vezzo, lo fa perché questo, diciamo, si danneggia, si rompe, si mostra segni di obsolescenza che diciamo che non è possibile sistemare.
Beh, un altro motivo è perché hai bisogno di entrare in una città in cui bisogna essere Euro X e tu sei Euro X meno uno. Questo, certo, è un altro motivo, però anche escludendo questo caso rimane il vabbè, però proprio ho un problema, c'è un pezzo che mi si rompe spesso e io lo riparo e poi con lui dopo 3 mesi mi si rirompe, ma non riesce, è chiaro che c'è qualcosa che non va, ma il mio meccanico non riesce a capirlo, ho fatto la 7ª riparazione in un anno, ho speso 3.000 euro, sai che c'è, se continua così io faccio prima che mi compro una macchina nuova. E individualmente questa scelta è del tutto comprensibile, però noi ci chiediamo sempre quali sono gli elementi tecnologici che hanno comportato tutte queste condizioni entro cui poi la scelta dell'automobilista diventa quella ovvia. Se cioè tu c'hai una roba che non si ripara, la cambierai in qualche modo, dovrai fare.
E soprattutto siamo interessati a vedere com'è il trend diciamo nel tempo di queste caratteristiche, cioè diventa via via sempre più facile o sempre più difficile riparare o sistemare un'auto che mostra i malfunzionamenti?
Ma soprattutto qual è l'umore a contorno? Perché io voglio venderti un articolo molto bello che ho trovato su ansa.it nella sezione motori. La sezione motori di ansa.it a giugno di quest'anno diceva: ci sono più auto in giro, aumentano le green, che immaginiamo vogliono dire le ecologiche, sì. In questo cortocircuito ormai che abbiamo fatto, ma sale l'età media dei mezzi. Notare, aumenta la green ma sale, quindi i due fenomeni sembrano in contrapposizione. A noi di principio sembrava una cosa molto positiva, no? Cioè, di principio a me sembra un fatto buono che l'età media aumenti, perché vuol dire che quei veicoli non si sono rotti,
vuol dire che durano di più.
Cioè, quando diciamo che gli antichi romani avevano una popolazione molto giovane come età media, vogliamo dire che morivano presto. È brutto morire a 30 anni, no? Cioè, tendenzialmente è meglio se le persone riescono a vivere più a lungo. E ora, un'automobile ci tengo meno di un essere umano, però comunque se tu hai delle automobili il cui tempo medio di vita è 3 anni, questo è negativo, non è un fatto positivo.
Cioè, sarebbe negativo se uno dice, le automobili invecchiano e inquinano sempre di più. Ma qua stanno dicendo esattamente l'opposto, cioè che le automobili diventano più green, però invecchiano.
Quindi delle creme antietà servirebbero, non so.
Comunque qua la questione, diciamo, è chiara. Il mood, come dire, oppure se vogliamo usare un termine più aulico, la zeitgeist su questo argomento è quello che un'auto, per essere buona, per essere migliore, deve essere giovane, cioè deve essere nuova, quanto più possibile nuova. E il fatto è, ovviamente un'auto nuova è più ecologica, ma questo, diciamo, è un trend in generale che ma non interessa il fatto che sia realmente soltanto che sia più ecologica, interessa anche che sia di per sé nuova.
Quindi vogliamo capire però cos'è che è cambiato nelle macchine nel tempo che invece fa sì che il fenomeno sia esattamente atto a favorire quello che tu dici, cioè sia atto a favorire il fatto che le macchine durano di meno in pratica.
Sì, in generale non c'è bisogno neanche di spiegarlo, penso che si rientri nella percezione popolare il fatto che le macchine ormai sono un po' più difficili da aggiustare, di conseguenza durano un poco di meno ed è più facile cambiarle. Noi qua in questa e nella prossima puntata sostanzialmente ci occuperemo di questo argomento focalizzandoci, diciamo, su due aspetti diversi,
che sono quella che pensiamo sia la riparabilità, cioè la possibilità e l'economicità, intendiamoci, di riparare un veicolo quando questo ha un guasto. Con riparabilità intendiamo, mettiamo un po' insieme, la facilità per un utente non molto esperto, ma comunque insomma un po' con un po' di buona volontà di ripararla, o anche la possibilità per un meccanico specializzato di ripararla, perché vedremo che anche questo uno potrebbe pensare, vabbè, il meccanico specializzato, quello è sempre, se è aggiornato, se è al passo con i tempi, quello è sempre in grado di risolvere i problemi. Però quando cambi la tecnologia non è sempre vero questo fatto. L'altro aspetto è la manutenibilità, cioè come un utente può o anche è invogliato a curare la propria macchina in modo da prevenire il guasto, perché no, questo tutti quanti lo sappiamo: se il motore gli fai una miglior manutenzione, gli cambi l'olio, gli controlli sempre che ci sia l'acqua, se le ruote, no, fai anche delle operazioni semplici, quindi eviti di andare in giro con la ruota troppo liscia, se hai la pressione corretta e varie altre operazioni periodiche, il mezzo ti dura di più e quindi avrai meno bisogno di portarlo dal meccanico. E vediamo come la manutenzione del veicolo cambia in risposta al cambiamento proprio della struttura del veicolo. Allora, oggi parleremo della riparabilità e iniziamo proprio da questo. Cosa è cambiato nelle automobili, perché parleremo principalmente delle automobili, negli ultimi, direi, 20 anni soprattutto. Sono cose che partono da prima, ma che si vedono negli ultimi 20 anni. Beh, è un aspetto rilevante e che sicuramente molti di quelli che sono ascolto conosceranno, almeno per sommi capi, è l'elettronica.
Sì, che diciamo siamo quello in cui noi siamo spontaneamente inclini a considerare, è appunto l'elettronica. Cioè, le macchine, le automobili negli ultimi decenni hanno avuto un'espansione, possiamo dire quasi incontrollata, delle componenti elettroniche. Una macchina degli anni 80 aveva varie componenti elettroniche, ma sostanzialmente, diciamo, principalmente non aveva bisogno di queste componenti elettroniche per funzionare, cioè il grosso il funzionamento di base avveniva al di fuori di queste componenti. Una macchina di ora, se non funziona la componente elettronica, neanche, diciamo, accenna a dare segni di vita.
Sì, e soprattutto si vede è entrata l'idea di una componente elettronica centralizzata, integrata. Cioè, quindi non si parla di dispositivi elettronici come, ad esempio, non lo so, la chiusura centralizzata. È un dispositivo elettrico-elettronico che esiste da, penso, dagli anni 80, quantomeno.
No, io penso che ci sia almeno dagli anni 60, almeno nelle auto di lusso.
Ok, diciamo che diventa molto più comune da trovare, penso, anni 80-90, sì. su auto di fascia più bassa, ma quel dispositivo, volendo, è a sé stante, cioè non ha bisogno di integrarsi con il cambio, non ha bisogno di essere integrata con altre funzioni. Quello che vediamo nelle macchine attuali è che c'è una centralina che poi è un computer, la centrale elettronica è semplicemente un computer su cui confluiscono la maggior parte delle funzioni di un'automobile. Ci confluisce la gestione dei freni, la gestione del volante. Cioè, su molte macchine il volante è semplicemente una specie di joystick che controlla, cioè che attua, nel gergo che si usa, poi effettivamente quelle operazioni dello sterzo. Però non c'è direttamente il piantone, come forse l'avete studiato a scuola guida o come potreste immaginare. No? Cioè, non c'è una stecca dal volante che ti porta diretto alle ruote. Vabbè, quella non c'era già da un po' per l'introduzione del servosterzo, ma comunque non c'è un collegamento meccanico diretto. Stessa cosa per l'acceleratore. L'acceleratore in genere, no, si collegava con la farfalla che faceva entrare il carburante nel motore, e questo collegamento diretto nella maggior parte dei casi adesso non c'è. Tu hai una leva dell'acceleratore che parla con la centralina, quindi è come avere, non lo so, un tasto in più su un computer. È una leva, un joystick che dà dei messaggi alla centralina, la quale poi gestisce il motore nelle maniere che crede. Quindi la maggior parte, ma apparentemente quasi tutte le funzioni di una macchina sono mediate da un computer.
Come ci siamo arrivati a una cosa del genere? Ovviamente per passi successivi. Diciamo che la grande, per come la vedo io, il punto di svolta nell'integrazione tecnologica è stato quando c'è stato il passaggio, che anche questo è un passaggio mosso sostanzialmente da una voglia di rendere le auto più ecologiche, diciamo meno inquinanti, quando c'è stato il passaggio alle marmitte catalitiche. Ora, Nelle marmitte, diciamo, una caratteristica delle marmitte catalitiche per funzionare bene è che deve esserci una sorta di meccanismo a feedback tra l'alimentazione del motore e la marmitta, praticamente. Ora, diciamo che la marmitta catalitica in realtà non ha bisogno di un'integrazione per funzionare, la base non ha bisogno di un'integrazione così sofisticata. Tuttavia le marmitte catalitiche a tre vie, quelle, diciamo, che funzionano meglio, quelle che abbattono anche gli ossidi di azoto, che abbattono gli idrocarburi in corbusti, hanno bisogno appunto di questo meccanismo di feedback che regola, diciamo, che collega la marmitta al motore. Questo, diciamo, è stato forse il primo esempio di sistema del tutto integrato in cui c'era una vera e propria centralina che gestiva questa cosa,
che è quello che in genere l'elemento più noto di questa parte è la sonda lambda. La sonda lambda è soltanto uno degli aspetti di questo sistema, ma
diciamo che questi sistemi
famoso.
Hanno la caratteristica, ovviamente queste centraline hanno la caratteristica di recuperare dati e elaborarli in una qualche maniera per influenzare parti dell'automobile, del motore, del sistema di trasmissione, di trazione. Ora, la questione è: come fanno a recuperare questi dati? Tramite dei sensori. La sonda lambda era appunto uno di questi sensori. La sonda lambda era sostanzialmente un sensore che misurava l'ossigeno nel gas di scarico.
Nel gas di scarico.
Ora, e quindi recuperava il dato e lo forniva alla centralina. Ora, una volta che voi avete fatto una centralina, diciamo che poi questa è l'evoluzione, come una volta che hai fatto una centralina che serve, che gestisce e interviene sull'alimentazione del motore, a questo punto potreste volerla dotare di qualche altro sensore che controlla altre parti. E diciamo così, a lungo andare, quello che è successo è questo, cioè che nel senso che sono moltiplicati i numeri di sensori, il numero dei sensori per controllare vari aspetti della non soltanto la carburazione, ma vari aspetti dell'automobile, e tutto è stato fatto con un principio di massima centralizzazione, cioè noi non come avevamo la centralina di controllo dei gas di scarico, cioè si è evoluti non verso l'avere una centralina di controllo dei gas di scarico e una centralina di controllo che so dell'impianto frenante e una che invece controllava l'apertura delle portiere, ma si è cercato a un certo punto di integrare quanto più possibile in uniche centraline che raccoglievano e integravano i dati dei vari sensori. Questo probabilmente serve, diciamo, volendo spezzare una lancia positiva, probabilmente serviva anche per economizzare perché ovviamente se voi avete n sensori che fanno convogliere i dati, se li elaborate tutti assieme magari ottenete informazioni, una maggior quantità di informazioni che possono tornare utili.
Sicuramente.
E da qua si è passati appunto via via all'introduzione di sempre più nuovi e sofisticati diciamo accessori, come vogliamo chiamarli, diciamo ulteriori sistemi elettronici che assistono sostanzialmente alla guida.
Ecco, su questo parte dell'assistenza penso sia uno degli argomenti principali, cioè questi sistemi, diciamo, variano e coprono lo spettro completo dall'utile al non ho nemmeno capito a che cosa serve. Se parliamo di un dispositivo elettronico che senz'altro ha avuto una grande utilità, questo è l'ABS.
Sì, l'ABS infatti non è che sia un sistema così nuovo, proprio nuovo.
No, una roba che sono inventati, mi sa, tipo negli anni 30, negli anni 50 hanno iniziato a usarlo sugli aerei, negli anni 70 già era su alcune automobili, chiaramente all'inizio solamente su quelle di fascia più alta, ma da lì si inizia a diffondere. Insomma, l'ABS predata le centraline elettroniche, ma enormemente proprio, e anche l'ABS, diciamo, diffuso, quindi l'ABS come un accessorio comune che è abbastanza normale trovare in un'automobile, anche quello arriva prima.
Sì, perché in realtà l'ABS non ha bisogno veramente di tutta questa elettronica. Quello che è, diciamo, c'è negli ABS moderni in realtà è l'integrazione con una serie di altri sistemi. Diciamo, quello a cui si può pensare più facilmente sono i sistemi antislittamento, che in generale pare che la sigla sia ASR oppure qual era?
E mi sembrava che sente ASR era una delle sigle.
Era una delle sigle. Comunque, diciamo, in generale i sistemi di antipattinamento, antislittamento sono quelle che in generale utilizzano la componente elettronica e in parte diciamo anche la meccanica dell'ABS per poter fare un effetto coordinato, tipo l'antislittamento in generale utilizza utilizza il controllo tipo ABS dei freni e lo integra anche con un controllo per esempio della coppia del motore durante il funzionamento, diciamo, quindi fa un'elaborazione dei dati e controlla due cose assieme.
Sì, basandosi però anche sulla pressione dell'acceleratore, sulla velocità, cioè un sistema molto più integrato. Ecco, con questo quindi vogliamo dire che benché alcune tecnologie di queste sono effettivamente utili, molte altre iniziano ad aggiungere un'utilità marginale e quindi vale la pena di chiedersi. E in genere, mano a mano però che si aggiungono nuove tecnologie, aumenta l'effettiva necessità per poter usare queste tecnologie di una centralizzazione. Cioè, mentre l'ABS è effettivamente un meccanismo importantissimo e però del resto non ha bisogno di centralizzazione, alcune varianti aggiuntive dell'ABS avranno anche una qualche utilità, ma la loro utilità diminuisce e ne aumenta invece la complessità. Cioè, per funzionare devono integrare molti più aspetti
e soprattutto devono integrare molti più sensori. Considerate che un sistema di controllo minimo della trazione, tipo quello dell'antislittamento, ha almeno ha bisogno di almeno 8 sensori sul sistema in funzionamento, cioè un sensore che monitora ciascuna delle ruote, un sensore e 3 sensori, 3 accelerometri per diciamo le posizioni spaziali della macchina e un sensore sul volante che per capire quali sono le intenzioni di guida.
Sì, e questo è nulla se pensiamo per esempio a altre importanti feature che sono arrivate negli ultimi anni, come ad esempio il sensore di parcheggio, cioè quell'oggetto che ti permette che invece di dire al tuo passeggero butta un occhio se trovi un parcheggio e poi una genere quello ti fa tipo trovato, ah no era una 500 in fondo, e invece di fare questo effetto tu puoi avere un sensore di parcheggio che secondo me fa gli stessi equivoci, ti avvisa quando trova un parcheggio, addirittura in alcuni casi, ma solo se il parcheggio ha un sufficiente margine avanti e dietro, cioè ovvero è un parcheggio che non troverete mai a Roma, e in quei casi ti riesce addirittura a effettuare da solo il parcheggio. Operazione comunque, ricordo così per distratti, che fa parte dell'esame di guida. Quindi operazione che ci si attende che una persona alla guida dovrebbe saper svolgere un parcheggio, sì, però lui lo fa per noi.
Su questa cosa del parcheggio è interessante vedere come è l'evoluzione delle tecnologie, perché fa capire bene dove punta il progetto guidatore del futuro. Diciamo, i primi sistemi di assistenza al parcheggio erano sostanzialmente i cicalini, non so se ormai gran parte delle auto ce li hanno, semplicemente quando siete troppo vicini al paraurti della macchina dietro o all'infido paletto che sta per distruggervi il fascione o a qualunque altro oggetto che potrebbe essere anche un poco di erba, insomma, questo coso suona e vi permette quindi di calcolare magari con una frequenza diversa a seconda della distanza dell'oggetto, e questo vi permette di calcolare, almeno di avere un'idea di quanto vicini siete a un ostacolo. Poi ovviamente qua il controllo è tutto del guidatore, che comunque se il tuo sensore ti dice che hai un oggetto a 0 centimetri e starnazza come un pazzo, ma tu sai che l'oggetto in questione è un cespuglio o è l'erba alta, stai tranquillo, decidi tu. Se magari va un pochettino meno diciamo meno convinto, ma tu sai che quell'oggetto dietro è un signore in sedia a rotelle che sta cercando di attraversare la strada, magari sei un pochettino più cauto. Quindi diciamo che comunque la decisione alla fine è dell'autista.
Ora, il sensore di prossimità è un oggetto, almeno a mio avviso, molto comodo, perché aggiunge delle funzionalità. Effettivamente è una parte non sempre banale, quella di capire la distanza che abbiamo soprattutto quando parcheggiamo. Funziona, e tra l'altro è un oggetto che io penso sia implementabile con elettronica degli anni 40
sì, abbastanza,
ma tipo lo implementi, cioè, con il saldatore a mano, cioè, secondo me può essere veramente un progetto di quelli tipo ragazzi a scuola adesso cosa facciamo oggi facciamo il sensore di parcheggio.
Facciamo fare, se no avremo i sensori di parcheggio quadritonali a breve, quindi diciamo evitiamo di fare queste di sviluppare cose del genere.
Ecco, però
qual è il passaggio successivo al sensore di parcheggio che già fa vedere?
Che ne so, un passaggio potrebbe essere che per esempio quello mi frena da solo.
No, il passaggio successivo storicamente è stato la telecamera posteriore.
Ah certo, la telecamera posteriore, beh, che in effetti è un mezzo molto utile. Per esempio, se hai un camion, effettivamente come si parcheggia un camion? Cioè, complimenti a chi parcheggia i camion, perché deve essere veramente molto difficile, e capisco che la telecamera li ha davvero aiutati. Anche magari su furgoni medi o su SUV grandi.
Sì, SUV molto grandi da 5 metri, sì, probabilmente è molto utile. Ma in realtà sarebbe utile anche su macchine un po' più piccole, cioè 4 metri, 3 metri
e mezzo. Per
esempio,
io l'ho visto, sul sito, sulla scheda, sulla Volkswagen App, che è la city car della Volkswagen, quella include come optional la telecamera posteriore. Ora,
qual è optional? Nella versione costosa c'è già. Nella versione high-end, cioè quella più
sì, non nella versione base.
C'è di default, non è un optional che tu aggiungi.
Giusto.
Ora, su questa cosa, diciamo, sicuramente dà una mano a qualcuno, ma sinceramente, su un'auto lunga 3,50 m, 3,60 m, quanto sarà, è veramente così indispensabile avere la telecamera? Non bastava il sensore di parcheggio?
Ecco, e qui mi sembra che l'osservazione da fare, più che oltre a quella così di essere in generale di scuotere la testa, sia quella di chiedersi che cosa rappresenta questo aggiungere nuove feature al prodotto automobile. Mi sembra che qui quello che sta avvenendo è che è un prodotto che tecnologicamente era fermo da sempre, cioè non c'è niente di interessante che si è fatto sull'automobile negli ultimi 20 anni.
Sì, sostanzialmente, se guardate tutti gli improvement che sono state fatte al concetto di automobile negli ultimi anche 30 anni, diciamo, sono tutti riferibili a due categorie. La questione dell'inquinamento, quindi un maggiore efficientamento dell'automobile, riduzione la sperimentazione di sistemi per ridurre appunto l'inquinamento, consumare di meno,
da gas di scarico
e consumare di meno, essenzialmente questo qua è un improvement tecnologico. E poi il passaggio, l'incremento della componente elettronica, essenzialmente queste sono le cose. Alla fine l'auto non è cambiata. Non è cambiata proprio.
I concetti base sono più o meno sempre quelli. E magari alcuni concetti che prima c'erano solo sulle auto di lusso, poi li si è riusciti a riportare anche su fasce più economiche. Appunto, l'ABS è uno di questi esempi, ma per il resto siamo lì. Ora, il punto potrebbe sembrare, no, in qualche modo puramente negativo, lamentarsi di una cosa la cui utilità non è ben chiara, ma in fondo nemmeno il suo svantaggio. Cioè, quale sarà mai il problema se tu hai una telecamera che, vabbè, non è poi così utile? Vabbè, non è così utile, ma non sarà nemmeno così disutile averla. E invece questo è il punto che noi vorremmo cercare di argomentare, che la presenza, l'abbondanza di questo tipo di tecnologie e a catena il tipo di tecniche utilizzate che queste tecnologie richiede, quindi la centralizzazione, un sistema altamente elettronico, sistemi molto integrati e cose del genere, influiscono nettamente sulla possibilità di riparare un veicolo, quindi sulla sua economicità e sull'aspettativa di vita che possiamo avere da un veicolo.
Perché, come diciamo appunto, la tecnologia per fare il sensore di prossimità è minimale, si rompe il sensore di prossimità alla fine. Se siete bravi col saldatore potete sperare di ripararlo voi, ma se si rompe una telecamera, cioè, dovete essere molto bravi. E soprattutto anche perché questa telecamera in realtà è una telecamera che poi si interfaccia con un sistema che c'è all'interno del veicolo, con uno schermo in cui c'è sostanzialmente un computer che elabora le immagini, ve le fa vedere. Alcune di queste telecamere funzionano anche con un sistema, diciamo, a realtà aumentata, cioè in cui
se vedo una persona mi fa vedere il suo profilo Facebook, perché io ho sempre voluto vedere il profilo Facebook dei pedoni per strada.
Suggeriscilo alla Volkswagen, magari
in base alle pagine,
magari te lo integra
in base alle pagine che gli piacciono. Io posso dire se investirlo, cioè tipo un Carmageddon ma più social.
Interessante, questo lo puoi suggerire, secondo me avrebbe successo.
Senti, tanto sui suggerimenti, secondo me sono di bocca buona, perché vi volevo leggere una tecnologia che ormai è molto diffusa su tante automobili, e questa è l'ultima che vi leggo prima di fare una corrispondenza, che nel 2011 ha vinto il premio come miglior tecnologia. Io non so se è la più divertente che potevo trovare, sinceramente è la prima che ho trovato, mi ha sembrata sufficientemente divertente.
La più divertente secondo me riguarda ancora il parcheggio, anzi ne dico una prima io di questa qua che dici tu,
vabbè.
Perché questa qua è collegata con quella precedente.
Ma è quella di un italiano, un francese, un tedesco?
No, è quella che sempre della Volkswagen, questo fa parte di un pacchetto avanzato di funzionalità. Dopo la telecamera e dopo il sistema che ti permette di accorgersi se c'è un parcheggio, c'è il remote control parking, che significa che tu scendi dalla macchina e se il parcheggio, come dicevamo prima, è abbastanza largo, abbastanza spazioso, abbastanza cosa,
cioè quel genere di parcheggio avresti potuto fare in un secondo netto,
in un secondo la macchina te lo fa da solo. Ora, oh, ditemi se questo non è,
e tu puoi goderti la tua macchina che
tu
parcheggia,
scendi dalla macchina e ti guardi la tua macchina che parcheggia.
Fantastico.
Ora, questa cosa è molto carina, molto figa, secondo me per farla vedere agli amici è spettacolare, ma poi alla fine non ci mettevi meglio, non ci, dato che il parcheggio necessario per fare questo parcheggio ci vuole un parcheggio tale che tu ci parcheggiavi in un secondo, non era meglio che ci parcheggiavi tu in un secondo invece di stare a guardare la macchina che fa i suoi tentativi?
Vabbè, però mentre guardi la macchina magari puoi fare anche altro, puoi leggere un libro, che ne so, poi in quel secondo netto insomma, te lo puoi godere pure.
Certo,
questa comunque è molto bella, però
la tua,
la mia pure secondo me non è male, è questa, il City Emergency Brake, tecnologia che poi in vari hanno rinominato, cioè freno cittadino di emergenza. Che cos'è questo freno cittadino di emergenza? È un sistema altamente automatico che si attiva solamente quando il veicolo è a velocità compresa tra i 5 e i 30 km orari, velocità che loro definiscono come velocità cittadina. Io suppongo quindi che in Germania abbiano dei standard urbani più dignitosi, perché qui tra 5-30 km orari è il tempo con cui si esce da un parcheggio, dopodiché diventa, se la strada lo permette, una piotta, oppure se la strada non lo permette, 2 km orari.
Diciamo che se puoi andare a 30 km orari vuol dire che puoi andare a una velocità superiore, allora se vai a 30 ti aspetta una pioggia di clacson che ti colpirà inesorabilmente.
Comunque, se vuoi andare tra i 5-30 km orari, magari, che ne so, di fronte ad una zona 30, che qui si vedono poco, ma potrebbero anche essere auspicabili, chi lo sa, e questo sistema monitora un'area di 10 metri davanti alla macchina, ok? E guarda se in quest'area trova dei veicoli con cui c'è il rischio di fare un incidente, ok? Allora, se c'è la probabilità di fare, ricordiamoci che stiamo andando a 29 km orari, se c'è una probabilità di collisione, il freno di emergenza precarica i freni e fa sì che se poi l'utente frena, allora il freno funziona meglio perché c'è una fase di precaricamento che lui anticipa, quindi rende il sistema un po' più responsivo. Se invece l'utente non si accorge di niente, la macchina è in grado di frenare automaticamente, a patto che però la velocità tra i veicoli, insomma, diciamo in generale tra il tuo veicolo e l'oggetto che sta impattando, sia la relativa naturalmente di al massimo 20 km orari. Cioè, qui cito il testo in maniera pedissequa: in condizioni ideali la macchina è in grado di frenare in modo tale che un incidente è evitato se la velocità relativa tra i due è meno di 20 km orari. Ok? Ora, ma davvero voi a 20 km orari fate il botto? Ma come succede questa cosa in cui una 20 km orari, 10 metri di distanza di sicurezza, riesce a farlo? Qual è il prototipo di guidatore per cui questa cosa è stata pensata?
È probabilmente la Google Car. Probabilmente la Google Car. No, perché qua stiamo parlando appunto di una differenza di velocità ottimale di 20 km orari che funziona in un range il cui massimo è 30 km orari. Qui stiamo parlando di un veicolo che va a 30 e l'altro che va a 10, o uno che va a 20 e l'altro che va a 40, quindi stiamo all'interno.
Ma a 10 metri di distanza di sicurezza.
A 10 metri di distanza, quindi stiamo dicendo praticamente una cosa che sì, probabilmente aiuta, ma le condizioni necessarie per un corretto funzionamento sono tali per cui nella stragrande maggioranza dei casi questa cosa non sarà in grado di aiutare.
Eh sì, in generale questo meccanismo tende, al di là della sua capacità effettiva di risolvere i problemi, secondo me molto bassa, ma l'idea che dice è se tu sei un utente estremamente distratto che alla velocità di 20 km orari già inizia a essere un po' pericoloso, con questa macchina sei molto meno pericoloso perché freniamo al posto tuo. Cioè l'idea è quella che il guidatore tendenzialmente non sa guidare e va bene così, è una deresponsabilizzazione.
Sì, in realtà noteremo, e poi ne parleremo pure più avanti di qualche altra di queste tecnologie che diciamo un pochettino più come dire, moderne e anche fantasiose che servono per l'assistenza alla guida, c'è un filone conduttore generale, che è il filone conduttore del fatto che il guidatore, cioè noi pigliamo la patente, facciamo un esame, ma alla fine per ridurre il rischio di incidenti è meglio fare in modo che il sistema possa intervenire a fronte di un guidatore distratto o un guidatore che sostanzialmente non sa guidare. Il diciamo tra questi ce ne sono tanti, per esempio il cosiddetto cruise control system o assisted cruise control, insomma diciamo vari nomi a seconda delle marche, sostanzialmente hanno questo concetto, funzionano similmente a quello che diceva il compagno poco fa, controllano semplicemente usando i sensori la distanza delle macchine, la velocità relativa, e ti assistono in che modo? Sostanzialmente dandoti dei segnali che possono essere appunto segnali sonori, possono essere frenate per avvertire l'utente, possono anche essere in alcuni casi che il sistema ti impedisce di fare qualcosa, cioè se vede che tipo si stai avvicinando troppo frena al posto tuo. Ora, cose di questo genere ovviamente puntano a un'idea, cioè un'idea che il guidatore è estremamente appunto distratto, estremamente poco conscio di quello che sta succedendo, e la tecnologia interviene per operare al posto suo.
Ecco, ora invece ci chiediamo, e lo chiediamo con un compagno al di là dal telefono, a cui piace, oltre all'informatica, anche smanacciare con i motori, perché lo diciamo sempre, l'hacking è un'attitudine che si applica a tante tecnologie e non certo solamente ai computer, e chiediamo, ma quindi tutto ciò al meccanico, comunque alla persona dotata di chiave inglese e di tanta pazienza che vuole riparare una sua macchina, in che modo lo condiziona e insomma gli rovina la vita la centralina o gliela semplifica?
Allora, intanto buonasera a tutti e a tutte. E allora, di base il problema tendenzialmente è che la centralina effettivamente potrebbe anche essere un aiuto se fosse ben organizzata e diciamo utilizzata solo appunto nel suo uso primitivo, cioè comunque quello di controllare effettivamente la buona gestione del motore e poco più, insomma, esatto. Il problema appunto è che unendo una marea di sensori e di robe abbastanza inutili, diciamo, tendenzialmente, oltre a avere la possibilità di guasti a tutto ciò, a tutto diciamo il contorno che non necessariamente serve alla macchina, quindi appunto quello potrebbe essere un
quindi ti si rompe la telecamera del parcheggio, io esatto. Più o meno già ancora ce la posso fare,
la macchina va.
Però magari la centralina si lamenta così tanto che io in qualche modo ne risentirò.
Sì, oppure addirittura potrebbe essere che la centralina non identifichi nemmeno bene il problema. Ora, legato magari a una telecamera di parcheggio, penso che non ci siano problemi, però magari potrebbe essere legato a un alternatore, legato alla batteria, legato ad altre cose che la centralina può effettivamente sbagliare la diagnosi e quindi anche sviare il meccanico, che si trova a questo punto spesso oramai a attaccare lo strumento di diagnosi, a fare una lettura di quello che lo strumento e la centralina gli dicono e a sostituire il pezzo, punto e basta. Cioè non è che si perde tempo a ragionare su quello che poi potrebbe essere.
Ecco, secondo te perché? Cioè perché succede che il meccanico non solamente è costretto a passare per la centralina, ma in molti casi delega poi alla centralina la scelta di che cosa va fatto?
Beh, perché appunto di base anche solo l'accessibilità ai componenti meccanici è diventata complessissima. Questa è di base, secondo me, una scelta delle case che è dettata da varie cose, sia diciamo, come si può dire, sia robe estetiche, sia aerodinamiche, sia principalmente in realtà poi di scelte di comfort interni, gestione degli spazi e anche, secondo me, una volontà precisa di non riparabilità, che secondo me in parte c'è, dal momento in cui anche adotti delle chiavi speciali, degli attrezzi che funzionano solo per quel veicolo, solo per quel veicolo di quell'anno e cose varie, che chiaramente cioè, un meccanico normale, insomma, è difficile che si possa comprare tutta l'attrezzatura.
Diciamo, diventa sempre più specializzato il lavoro del meccanico, sì. E insomma, diciamo, se una persona con una quantità di forze, energie, tempo per studiare è limitato, se poteva conoscere in maniera abbastanza esaustiva i tipi principali di motore e abbastanza anche le principali variazioni in commercio, se i motori diventano con scelte tecniche sempre più complesse, sempre più variabili nel tempo, non gli si sta dietro e quindi la centralina in qualche modo si sostituisce anche al lavoro, diciamo, di ragionamento del meccanico.
Sì. E poi, appunto, essendo ormai molto complesse, sia dal punto di vista anche semplicemente di quella che può essere un'iniezione elettronica e ciò che controlla l'iniezione elettronica, diventa anche difficile poi capire perché quella macchina ha quel determinato problema. Cioè, essenzialmente senza la diagnostica della centralina non è più un mero causa-effetto. Nel mezzo si interpone un'infinità di problemi e di probabilità che un sensore non legga o chissà cosa, che quindi ti rendono a te meccanico impossibile riuscire a capire senza effettivamente uno strumento di diagnosi.
Ecco, in questo io provo, no, a raccontarti un mio caso che mi è successo, che penso possa essere non isolato. Cioè, io stavo guidando una macchina e ho fatto questa cosa: in ripartenza dal casello ho accelerato un po' troppo, o almeno così ha valutato la macchina, forse, non lo so, può essere l'unico motivo che mi spiego. Sulla macchina è apparso problema generico. Quello che è successo è che adesso la macchina era limitata alla velocità di 60 km orari e niente, dovevo accettare questa condizione, cioè, quindi c'era un guasto e la macchina era chiaramente limitata, perché tutto il resto funzionava bene, ma più di 60 si rifiutava di andare. Come succede questo genere di cose per cui le macchine decidono loro quando è che c'è qualche situazione anomala e decidono in quale maniera va prevenuta? E soprattutto, ma poi questa situazione anomala è davvero così anomala? Perché fatto sta che io poi la macchina, come la migliore tradizione informatica, l'ho spenta, l'ho riaccesa e poi lì era tutto risolto. Quindi, cioè,
sì, no? sì, chiaro. No, e quello è appunto un caso, un perfetto caso di boh, c'è un sensore che ha letto qualcosa, chissà cosa, la macchina è che rientrava dentro una tabella per cui, diciamo, si ritiene pericoloso, e per cui la macchina entra in una modalità di protezione che di solito è una protezione meccanica, nel senso non è detto che sia pericolosa per l'utente, però potrebbe essere pericolosa per la macchina stessa, cioè per non provocare ulteriori danni, lei appunto entra in questa modalità di protezione. Boh, cioè, nel senso, il perché ha fatto questa cosa cioè, diventa effettivamente una roba molto complessa, cioè,
perché la causa non viene mai spiegata. Cioè, non è che mi dice temperatura del motore alta, così io almeno allora, so, cioè, no, me la immagino, cioè, se il motore è alta
te l'avrebbe detta probabilmente attaccandosi col computer e con il suo software e con la sua porta, insomma, diciamo, attaccando
tipici oggetti che ho in tasca io.
Esatto, sì, che comunque si trovano anche a poco, anche direttamente con dei moduli wifi per cui puoi attaccarli direttamente fissi alla macchina e ricevere su Android, su OS, insomma sui vari sistemi anche del telefono direttamente la lettura di questa roba.
Il massimo della sicurezza,
sì, esatto, ci sono questi software che ti dicono questa cosa anche in tempo reale, però il punto è che se tu hai spento e riacceso e la macchina non ha più ripresentato il problema, vuol dire che qualsiasi cosa la macchina avesse letto come problematico in realtà non lo era, perché per entrare in modalità di protezione vuol dire che la macchina aveva riscontrato un problema grave, comunque meccanico, che a quanto pare non c'era.
Ecco, in questo caso diciamo si trattava di un errore spurio, in qualche modo inevitabile su un sistema anche analogico, no, di diagnostica. Cioè, nessun sistema di rilevazione è mai esente da una possibilità di un guasto. Cioè, i guasti fanno parte della meccanica. Però invece ti volevo chiedere se, visto che i sistemi altamente elettronici hanno spesso molti sistemi di autodiagnostica, se capita spesso invece che quei sistemi di elettronica abbiano dei guasti che sono tutti al loro interno, cioè magari non riguardano mai nessun componente meccanico, è tutto interno a quel mondo elettronico che uno potrebbe immaginarsi che soltanto si poggia sopra il motore, ma in realtà è una l'integrazione è più profonda di così.
Sì, sì, in realtà sì, nel senso anche abbastanza spesso. Ora, per l'appunto, c'era un caso di un mio amico che ha avuto un problema con semplicemente quello che nelle vecchie macchine era la levetta per passare l'aria calda o fredda nelle varie zone della macchina, quindi ne so, piedi, le bocchettine davanti, oppure
per il vetro, sì,
sbrinare il vetro, no? Ecco, ovviamente ora le macchine nuove c'è dentro un servo e quindi è tutto elettronico, per cui tu pigi i pulsanti e lui dentro c'è un motorino che si muove e va a mandare il flusso d'aria nei punti giusti. Ecco, c'aveva questo problema che essenzialmente non gli funzionava più quello del vetro, che è comodissimo, per cui praticamente si appanna il vetro e non può più spannare il vetro. E questa macchina era un Audi, l'ha portata in Audi e loro gli hanno fatto il reset della centralina che riguardava, diciamo, questo meccanismo. La macchina andava, ok, dopo un tot di tempo il problema si ripresentava in continuazione. Ora, a un certo punto, fortunatamente, avendo la possibilità di attaccarsi tramite la porta OBD, che è la porta appunto per la gestione di queste cose, abbiamo semplicemente mosso un parametro che era lo spostamento massimo del motorino che gestiva lo spostamento per muovere il flusso dell'aria. L'abbiamo ridotto, l'abbiamo fatto muovere meno e non si è più presentato il problema. Quindi probabilmente per qualche problema che non sappiamo, probabilmente software, il motorino andava oltre e si incastrava, oppure non sapeva più la sua posizione. Non so bene cosa potesse succedere, però semplicemente lì era un problema effettivamente puramente software. Il motorino andava, non aveva niente che non andava.
Oltre al fatto che se invece uno di un motorino metteva una levetta, io penso che nessuno gli si è mai rotta la levetta con cui selezionare sarà successo sicuramente a qualcuno, ma non mi sembrava un componente molto fragile quello che regola la direzione dell'aria.
Almeno se si rompe, si rompe. Lo senti?
Sì, sì, e poi lo riaggiusti facile.
È lì,
la levetta.
Esatto.
È interessante questo esempio.
Scusami.
No, dicevo, è interessante questo esempio perché mentre lo raccontavi mi veniva in mente una cosa che a me è successa un sacco di volte. Che però non riguarda le automobili, riguarda i computer. Non so se qualcuno di voi che ha smanettato mai con l'hardware è capitato le classiche ventole per computer che comunicano un numero di giri non compatibile con la ventola stessa, cioè ventole che dovrebbero andare tipo a 2000 RPM che invece comunicano di andare a 15.000-20.000. Ora, se ci fosse generalmente questa cosa tu te ne fregavi perché tanto lo sapevi che non stava superando le leggi della fisica, però io immagino che se ci fosse stato anche in quei sistemi un sistema di controllo che dice ok guarda che stando troppo veloce, lui te l'avrebbe bloccata. Probabilmente quello che stava succedendo nel sistema era questo, che è un problema però da computer, non è un problema da auto.
Sì, certo, di base il problema è questo, cioè essenzialmente noi ci interfacciamo non più con una macchina, ma con un computer.
Eh sì, Kerry Doctorow, no, che aveva scritto insomma una sua intervista, che dice piuttosto che macchine dovremmo parlare di computer in cui noi entriamo dentro e che poi guidiamo.
Esatto. Cioè, e questo è appunto ora sul problema del esempio che dicevo prima, dello spostamento del flusso d'aria per sbrinare il vetro, vabbè, nel senso è abbastanza necessario in realtà, perché insomma è una cosa abbastanza utile, però vabbè, diciamo che uno può prendere un panno, cioè nel senso in qualche modo lo bypassi. Poi ci sono anche altri che comunque, ad esempio appunto era il meccanismo di movimento del sedile, che uno non è che può guidare con una stecca per pigiare i pedali perché non ci arriva. Se lì il meccanismo è elettronico e il sedile si muove solo attraverso un motorino e si rompe.
Ah sì, perché io la prima volta che l'ho visto sarà stato tipo nei primi anni 2000, ma sono sicuro che su macchine di taglia alta magari esisteva da molto prima. Mi ricordo, no, questa incredibile innovazione era in una pubblicità in cui ti dicevano: tu non soltanto puoi regolare la tua posizione premendo un tasto invece di fare quella inaudita fatica che noi facciamo quando premiamo la leva sotto e ci spostiamo, ma puoi anche salvare il tuo preset. E quindi facevano il caso, no, di due persone che tipo marito e moglie, una roba del genere, si salvavano il preset, poi tu salivi in macchina, premevi il tasto A e quello zac ti si spostava subito nella posizione tua preferita, cioè senza tutto quel fastidioso
provare
7 secondi in cui tu trovi la tua posizione. Però se una roba del genere ti si blocca, poi non è che guidi bene, sì. No? Tanto no, lavoro che hai fatto sulla sicurezza, se tu non sei seduto in posizione corretta, poi il colpo della frusta è molto di più, anche questo.
Ma anche solo non riesci effettivamente a guidare, cioè il problema è che di per sé costa tantissimo riparare quel meccanismo. Non solo costa ripararlo, costa trovare dov'è la rottura, perché magari è solo un cavo elettrico di comunicazione del motorino, magari è il motorino, non diventa così facile capire dov'è il problema, non diventa così facile risolvere il problema e soprattutto non è assolutamente economico. E quindi ti si pone a un certo punto il problema di: ok, io non riesco più a guidare la mia macchina perché non mi si muove sul sedile e mi costa 500 euro riparare il sedile, butto la macchina. Cioè la macchina è del X anni fa, ormai è una macchina vecchia, la butto.
Certo, e prima invece parlavamo fuori onda di un caso un po' diverso, cioè quello in cui non c'è strettamente un guasto, però comunque c'è un'operazione da fare e noi vorremmo effettuarla e siamo in grado di farla, ma la centrale elettronica la pensa diversamente, che era il caso del cambio olio, che penso tipo l'operazione di manutenzione per eccellenza, no? Quella in quel sottile limite tra il non so proprio capace a mantenere una macchina e il sono un meccanico, in mezzo c'è il cambio olio. Credo, no?
Sì, no, diciamo di base è abbastanza semplice, poi anche lì comunque bene o male cercano sempre di riuscire, insomma di cercare di non farti fare le cose da solo, però ecco, uno di questi sistemi appunto è una gestione automatica del tempo del cambio olio. Ad esempio la centralina più o meno sa quanti chilometri hai fatto, sa che è passato X tempo da quando hai fatto l'ultimo cambio dell'olio e così via. A un certo punto
fa quella cosa che una volta si faceva tipo segnando il foglietto nel parasole con scritto i chilometri del cambio olio.
Dice: ho fatto 30.000 chilometri, ok, cambiamo l'olio. Adesso lo fa la centralina, che anche questo, come dire, non sarebbe una cosa, no, cattiva, un promemoria, ti dice: ehi, guarda, sarebbe il caso tu cambiassi l'olio. Il punto è che a un certo punto se tu non hai uno strumento di diagnosi o il software corretto da mettere sul computer, il cavo per attaccarti alla porta e saper cosa pigiare all'interno del software, non riesci più a spengere la spia. Quindi tu il cambio dell'olio lo fai, cambi il filtro, la macchina a posto e tutto, però sta la spia, non la spengi. C'era una versione intermedia nelle macchine un po' più datate, che era una stranissima sequenza di pulsanti insieme che giri la chiave, cioè insomma devi fare una magia, però quella magia lì la leggevi, c'era scritta: fai questa magia e spariva la spia.
Cioè quella è la sequenza tasti che voleva dire: ho cambiato l'olio e te lo sto dicendo, fidati di me.
Esatto. Invece dopo a un certo punto appunto devi passare appunto da questa volta. Che è normale che il 90% delle persone non abbia il software per farlo, non abbia i cavi per farlo, non abbia né il tempo, né la voglia, né le competenze.
Ma poi tra l'altro, se dovesse farlo, diciamo, l'ipotesi di farlo da sé va benissimo, possiamo anche incoraggiarla, però dobbiamo anche essere realistici, cioè dire che la maggior parte delle persone, se deve fare un cambio olio, non ne vuole sapere niente di elettronica, e mi sembra solo comprensibile. Sì. Se invece tu gli dici allora l'alternativa è che vai da un meccanico, ma il meccanico che ha dovuto comprare questa attrezzatura e ti fa anche questo, non ti fa solo il cambio olio, ti fa cambio olio più annotazione sull'apposito programmino di questa cosa, e questo se lo fa pagare in più, cioè questo di fatto aumenta il costo, questo della manutenzione più che della riparazione, ovviamente, del veicolo.
Sì, cioè ovviamente poi ormai diciamo i software sono abbastanza economici, non costano un'esagerazione. Però resta il fatto che spesso sono proprietari, il gruppo Volkswagen ha il suo, il gruppo FCA ha il suo e così via, quindi comunque sia anche un meccanico dovrebbe avere più strumenti per ogni macchina, cioè restano dei protocolli standard tipo l'OBD2 che è il protocollo di gestione diciamo della diagnosi degli errori eccetera, che però è nato per standardizzare diciamo quelli che potevano essere i controlli delle emissioni, quindi si riferisce solo a determinati parametri e si può modificare solo determinati parametri. Per andare diciamo sul il profondo del controllo della centralina servono software proprietari.
Ecco, vai.
No, dicevo, anche per in realtà la lettura di attraverso l'OBD2 comunque servono dei software proprietari, però diciamo si trovano ormai a delle cifre veramente diciamo anche ridicole. Ora non so se poi, sinceramente non l'ho provate, però magari sembra che ci sono delle robe a 10 euro, ecco, ora non so.
Vabbè,
non
insomma,
so se sono vere, insomma.
Ok, però insomma comunque sicuramente aggiungono uno strato in più, un lavoro in più che poi qualcuno ovviamente si vuole far pagare, quindi aumenti il costo di quella cosa che rende, di quella della manutenzione, che è un elemento che rende un veicolo più durevole e quindi più sostenibile ecologicamente. Sempre mentre parlavamo fuori onda, io no, mi ero già lasciato andare dalla paranoia che mi contraddistingue e dicevo: ma non è che poi qui qualcuno inizia anche a usare l'elettronica per fare l'effetto stampante, cioè quel meccanismo per cui chi ha una stampante lo sa, la stampante spesso costa poco, poi tu hai una cartuccia che alla fine è una scatola con dentro l'inchiostro nero, l'inchiostro più o meno è una roba che negli ultimi 100 anni è scesa molto di prezzo, lo otteniamo con facilità e tu potresti ricambiare una cartuccia al costo di 5 euro, ma spesso le stampanti capiscono che quella cartuccia, pur rispondendo ai requisiti tecnici, non risponde ad un requisito importante, cioè avergli pagato la commissione che loro vogliono, quindi loro dicono: no, tu non puoi prendere un qualsiasi pezzo di plastica e metterci l'inchiostro nero, tu devi prendere la mia cartuccia certificata che, coincidenza vuole, che costa 10 volte quella normale, se non lo fai io non ti faccio funzionare la stampante, perché per me la scusa in genere che usano è perché così rischi, altrimenti rischi di rovinare la stampante, perché il pezzo non certificato insomma non è garantito, esci fuori dalla garanzia, fatto sta che ti impediscono proprio di farlo. E quando ho detto questa cosa tu mi hai tirato fuori un esempio che mi è sembrato molto interessante e preoccupante,
cioè quello dei trattori, dici?
Sì, con i trattori.
Sì, su questa tecnologia, diciamo in questo momento spesso per assurdo viene usato sui trattori, che dovrebbe essere il mezzo per eccellenza con minor tecnologia, nel senso cioè deve fare diciamo un lavoro duro, deve essere duraturo, perché è per eccellenza il mezzo che fa sforzo e fa fatica. E invece viene dotato molto spesso, ormai gli ultimi, di mille cose, anche perché è spesso nelle, diciamo, i grandi utilizzatori, quindi pensiamo a Sud America o in Europa dalla parte dell'est, dove ci sono più grandi diciamo praterie piatte, effettivamente diventa anche magari noioso il lavoro di chi guida il trattore, quindi all'interno ci sono dei veri e propri media center dove uno
stai
può...
scherzo, questa non è vera, dai, questa non è vera.
No, è vero, è verissimo.
Cioè non c'è almeno una radio.
No, all'interno c'hai tutto, compreso proprio un modulo SIM, quindi sei connesso a internet, quindi se ti vuoi guardare il tuo account di qualsiasi cosa, c'è lì, insomma, lo spogli, tanto il settore va dritto, deve andare lì, cioè non è che devi fare niente, essenzialmente non devi fare nulla, quindi perdi tempo nel trattore. E hanno spesso anche, tra l'altro, un modulo GPS, per cui è praticamente quasi, si può impostare anche volendo la strada, cioè potrebbe fare anche tutto da solo. In tutto ciò, quindi praticamente il lavoro delle ditte che producono trattori sarebbe effettivamente, se uno ci pensa, un lavoro poco redditizio, perché uno fa un trattore, il trattore dura un sacco di anni, è fatto per durare, è fatto per non rompersi, gli attrezzi che uno ci può attaccare dietro, sì, sono X, ma quando l'hai comprato, quelli che ti servono più o meno ti durano.
Sì, e poi chi lo dice, che io la fresatrice o no, la mititrebbia la prendo dallo stesso rivenditore che mi ha dato il trattore. Perché,
no, esatto, basta che ci sia una compatibilità teoricamente in quelli vecchi meccanica, quindi l'albero della presa di forza, il cardano, tornano, sono quelli, gli attacchi a tre punti dove si attacca fisicamente al trattore, tornano, ok, la macchina va bene. E purtroppo quelli nuovi non è più così. Purtroppo quelli nuovi, per assurdo, hanno appunto un sistema elettronico della gestione dell'attrezzo, quindi mettiamo uno dietro a un trincia che serve per trinciare appunto a terra, tendenzialmente arbusti, rovi o roba così, la gestione della velocità, la gestione dello sforzo di questo attrezzo è tutta gestita elettronicamente, e tutta questa roba lavora su una centralina che ha un codice identificativo. Il trattore deve conoscere quel codice identificativo, e non solo, deve essere quel codice identificativo. Quindi essenzialmente quello che tu devi fare è comprare la proprietà di quel codice, inserirla e fare funzionare quell'attrezzo che avevi già comprato a parte e che sarebbe meccanicamente funzionato lo stesso. Quindi esattamente come una licenza di un sistema operativo o qualcosa di simile, diciamo, cioè compri una licenza, il che crea un sacco di problemi anche solo della scambiabilità di quell'attrezzo, e si porta poi una sequela di problemi anche sulla riparabilità. Un altro problema noto sui trattori è che se viene riparato un pezzo per cui la centralina aveva riconosciuto un'anomalia, e questa anomalia dopo la sostituzione del pezzo non viene più riconosciuta, ma non si inserisce un codice identificativo ad esempio dell'operatore, quindi specializzato, della ditta proprietaria del trattore, spesso il trattore attiva un immobilizer che è il meccanismo poi che non fa partire la macchina. Quindi ho sostituito un pezzo, la macchina teoricamente andrebbe, non può andare perché non c'è, perché l'ha sostituito una persona terza che non è un uomo della marca, in questo caso non so cosa vuol dire, ma questo
sì.
È abbastanza assurdo, cioè essenzialmente la ditta quindi non solo produce il trattore, ma effettivamente poi si trova anche a vendere poi delle licenze
ai meccanici,
ai meccanici, ma anche poi all'utente finale, nel senso che l'utente finale si trova a dover chiamare per forza il meccanico di quella marca, perché se no non ha il codice d'attivazione e quella macchina non parte.
Certo, senti, io ti ringrazio moltissimo per l'aiuto che ci hai dato a capirci qualcosa di più di questi argomenti. Se ti andrà, ti riospiteremo sicuramente da questi microfoni o da questi telefoni, e che dire, un abbraccio.
Io ringrazio, grazie a voi, molto bello, complimenti per la trasmissione in generale.
Erano anni che aspettavo di sentire questa frase.
Complimenti a tutto il palinsesto, bellissima. Bravi, grazie a voi.
Un abbraccio, ciao.
Ciao, ciao.
E così è andata questa telefonata in cui parlavamo di aspetti proprio molto tecnici e molto pratici del provare a riparare i motori che si hanno. Ora ci prendiamo uno stacco musicale quando sono le 22:17, ma torniamo ancora in voce per chiudere questo argomento. Ryuichi Sakamoto, questa era Grasshoppers, e abbiamo parlato di motori, elettronica e riparabilità, e abbiamo insomma qualche ultimo appunto da fare, poi andiamo a chiudere questa puntata di domenica 10 novembre. E, il tema di oggi sono chiaramente le centraline elettroniche e soprattutto l'integrazione che queste comportano, perché l'elettronica non è assolutamente un problema in sé. I problemi nascono quando inizi a fare dei grandi sistemi tutti integrati, che portano a vari difetti, una difficoltà di riparabilità, un tentativo di controllare anche troppe cose rispetto a quelle che servono, una opacità del motore che rende difficile capire che cosa sta avvenendo in ogni momento.
Sì, diciamo che questa è anche un'evoluzione della direzione che si è voluto dare alla tecnologia. Io in questa cosa volevo fare un esempio di tecnologia che diciamo è risorta, tecnologia, cioè più che di tecnologia, diciamo di effetto che è risorto dalle ceneri del passato, sotto forma però con un cambio pesante di tecnologia. Io parlo di quello che diciamo in generale vengono chiamati sistemi di crisis control, cioè quelli che vi aiutano a appunto controllare il viaggio,
velocità di crociera,
la velocità di crociera e le caratteristiche del appunto del vostro viaggio, della vostra esperienza di guida. Ora, una delle caratteristiche più diciamo sponsorizzate del crisis control, a parte le cose adattative appunto come l'auto che ti frena da solo se ti avvicini troppo o altre cose del genere, di cui torneremo diciamo un pochettino più avanti, una delle cose che viene diciamo che ormai c'è comparsa su tutte le macchine ed è stata considerata una grande innovazione del crisis control è la presenza dei limitatori e dei regolatori di velocità. Ora, limitatore e regolatore di velocità, dice la stessa parola, limitatore di velocità è semplicemente una cosa che ti impedisce di andare oltre una certa velocità che tu imposti, il regolatore di velocità è una cosa che tu imposti a una data velocità e quello ti consente di continuare, finché il guidatore non interviene, continua ad andare a quella velocità. Ora, questa cosa è fatta tutta tramite appunto la centralina elettronica che controlla tramite i suoi vari sensori l'andamento dell'automobile e consente di fare questa regolazione.
Vabbè, del resto, come altro la volevi fare?
Beh, io però quando ero piccolo mi ricordo che c'era un amico di mio padre che aveva una Fiat Campagnola, non la seconda versione, quella moderna, la prima versione, quella che diciamo è rimasta identica.
Quale carabinieri?
Sì, quella dei carabinieri, no, non quella squadrata, quella tonda.
Ah.
La prima versione era tipo degli anni 50-60.
Quella prima.
Ora, questa macchina aveva il regolatore e il limitatore di velocità. Aveva il crash control
con un computer, immagino.
Non esattamente, diciamo, anche perché un computer a valvole dell'epoca da trainare sul rimorchio, non è che
doveva essere portato da multipli camion.
Sì, infatti non era adattissimo. In realtà in quella macchina questi due gadget erano del tutto meccanici, nel senso che funzionavano banalmente, semplicemente erano accoppiati col tachimetro. Quando tu portavi la macchina alla velocità che ti aggradava, e poi potevi scegliere se bloccare quella velocità come velocità massima oppure bloccare la macchina a quella velocità. E non era un sistema che bloccava tipo l'acceleratore e basta, era un sistema che comunque meccanicamente permetteva di controllare la velocità a cui stava andando. Quindi diciamo, sostanzialmente il tutto era stato fatto senza centralina e senza elettronica, soltanto meccanica. Ora, quindi questo vuol dire che effettivamente diciamo questa cosa che negli anni poi era sparita, perché evidentemente era stata ritenuta non utile, ora ritorna a galla, però controllata elettronicamente, perché ora con diciamo la pubblicità, il marketing diciamo che ci vuole portare verso la guida, dalla guida assistita alla guida autonoma, perché questo ormai c'è questo mantra che ci sono gli step di evoluzione dell'automobile tra la guida assistita, che si parte dalla guida assistita per arrivare in un futuro si arriverà a una guida completamente autonoma. diciamo, ovviamente la possibilità di regolare e controllare la velocità è una cosa che viene spacciata come una delle basi, cioè viene spacciata, è una delle basi nel passaggio a una guida veramente autonoma. Di conseguenza, questa cosa viene vista come un'innovazione, ma in realtà innovazione non è, la tecnologia, cioè questa roba era fatta con tecnologie completamente diverse e molto più semplici già 70 anni fa, non lo so, 60 anni fa.
E probabilmente se ti si rompeva poi questo limitatore, quello che succedeva è che niente, non potevi più limitare la velocità e ti funzionava tutto. Io mi immagino che adesso quel limitatore sia un oggetto software altamente integrato, non lo posso dire nei dettagli, tantomeno per ogni modello, avranno molte implementazioni diverse, ma sempre l'integrazione è anche quel meccanismo che fa sì che quando si rompe un componente se ne sono rotti, non dicono tutti, ma molti altri. Invece la modularità è la cosa che fa sì che quando si rompe un componente tendenzialmente aumenta la resilienza, quindi gli altri possono cercare di funzionare e si può anche intervenire in maniere variegate perché quell'oggetto è più accessibile al nostro meccanico.
Comunque, ritornando sull'argomento della, appunto, dell'evoluzione da guida assistita, diciamo dalla guida attuale verso quella assistita e poi alla fine quella autonoma, in realtà appunto queste cose come appunto il crash control si stanno evolvendo in sistemi molto più complicati di cui, diciamo, appunto
io ho fatto l'esempio quello del sistema automatico di frenata, che però è un esempio, diciamocelo, sì, anche perché, un po' banalotto.
Sì, perché ormai, diciamo, si va verso sistemi decisamente più avanzati, nel senso che ormai abbiamo visto che ormai quasi tutte le auto che sono dotate per esempio di un GPS a bordo, di un classico GPS cartografico, e spesso hanno a bordo anche una SIM che gli permette sostanzialmente di essere perennemente collegati in una...
è comodo, no?
Sì, molto comodo.
Non saprei dire comodo esattamente a cosa, adesso non lo saprei dire, cioè la mia automobile in che modo beneficia da un collegamento con la casa madre, con chi?
Beh, diciamo probabilmente con la casa madre, ma anche con tanti altri. Diciamo che sicuramente quello di cui benefici è, che so, il traffico quando fai quando usi il navigatore, che diciamo quella è la cosa che viene spacciata come argomento principale.
Però quella molti già ce l'hanno comunque in tasca. E magari si trovano anche meglio con quello, con lo smartphone personale. Poi ognuno ha i suoi gusti.
Senza ombra di dubbio. Comunque, in realtà, dato che ormai queste tecnologie sono a disposizione, perché non buttarsi su argomenti, su aree di guida assistita decisamente superiori, che è quello che sta succedendo. Diciamo che ormai si sentono tanti nuovi gadget su questi argomenti. Gadget che ovviamente ora ve ne nominiamo alcuni, dovete pensare sempre che ogni gadget che vi nominiamo viene accompagnato non solo da una sua buona quota di software aggiuntivo, che appunto è spesso integrato nella stessa centralina e quindi di conseguenza può costituire una forma di rottura in più, ma è anche con la sua quota di sensori che di dati scambiati che ovviamente possono sempre, diciamo, diventano sempre una cosa più difficile da sostituire o da non utilizzare se uno non vuole, perché tanto è tutto integrato in un unico sistema. Diciamo, tra questi, quelli che mi vengono in mente più interessanti sono i sistemi tipo il lane change o il lane assist, o con i vari nomi, perché molte di queste tecnologie, ricordiamoci, che sono tecnologie che sono state sviluppate indipendentemente da tante marche automobilistiche, che sostanzialmente ognuno ha dato il suo nome, poi alla fine è quasi la stessa cosa, salvo che sono tutte proprietarie, quindi il software non è intercambiabile uno con l'altro, magari i sensori sono diversi e quindi di conseguenza anche qua c'è sempre il problema della riparabilità, viene a galla perché tu sei legato a un tipo di tecnologia ben preciso, che è quello che ha deciso la casa produttrice. Comunque, generalmente questi qua di lane change o lane assist o travel assist, come si chiamano, sostanzialmente sono dei sistemi che permettono tramite telecamere di riconoscere su quale in che corsia stai andando o nelle marce a file parallele, per esempio, e ti permettono di fare sostanzialmente di mantenerti all'interno di una data corsia, quindi senza sbandare o senza allineandoti alle altre auto, oppure di cambiare corsia in maniera quasi automatica. Esiste uno di questi sistemi che sostanzialmente, leggendo come funzionava, quando tu metti l'indicatore di direzione, il sistema si prepara a cambiare corsia e appena percepisce che al lato della macchina la strada è libera, effettua da solo il cambiamento di corsia.
Che anche quello è, insomma, una bella fatica.
E certo, cioè, bella
a me
fatica.
Mi stanca parecchio cambiare corsia.
Ovviamente pensiamo sempre al tipo di guida che viene fuori da questo sistema. Cioè, questo sistema interverrà solo ed esclusivamente quando sarà veramente sicuro che può cambiare corsia senza problemi. Quindi quando avrà una cospicua distanza davanti e dietro per poter effettuare il cambio di corsia. Pensiamo al traffico normale urbano che c'è per esempio a Roma. Diciamo, questa cosa
rimane a destra tutta la vita.
Rimane a destra tutta la vita, o comunque, diciamo, costituirà certo un aiuto in alcune occasioni, ma nella maggior parte dei casi sarà comunque il guidatore a dover fare il tutto.
Sì, però diciamo, queste tecnologie, al di là poi, no, magari dei loro difetti di implementazione, che io penso sempre, non sempre è il caso di criticarli, nel senso che sono tutto sommato tecnologie ancora giovani, e ci sta che poi, no, magari dopo tra qualche anno migliorano anche, non è, voglio dire che non è lì il punto, ma invece è un caso in cui questi sistemi mostrano il uno dei problemi fino in fondo. È stato il caso della Jeep Cherokee, perché il caso della Jeep Cherokee, come funziona? Dunque, abbiamo appena detto che c'è una centralina, cioè un computer, e questa centralina controlla tutto della macchina, e quindi questa centralina, come ogni computer, può, e spesso effettivamente va così, viene bucata. Quindi tu riesci in qualche modo a trovare un bug nel sistema. È facile trovare un bug perché questi sistemi sono connessi, perché se fossero sistemi completamente chiusi, poi insomma, per riuscire a fare un bug su un sistema, a sfruttarlo, deve avere un modo per interagirci. Invece in questo caso, esistendo sistemi con Wi-Fi, uno può interagirci da remoto, quindi può riuscire a entrare dentro la macchina e guidarla al posto tuo, perché la puoi guidare da computer questa macchina. Cioè, in realtà, una possibilità che la casa madre ha, anche se immagino non lo usi, e che in alcuni casi sono riusciti a usare anche persone terze, è quella di prendere il controllo della tua automobile e di fargli fare qualsiasi cosa: accendere l'aria, accendere la musica, frenare, accelerare, tutto quanto.
Una volta che c'è il crash control che da solo accelera, frena, e se tu riesci a prendere il controllo di quella cosa, puoi cambiare corsia, puoi girare, puoi frenare, puoi fare tutte quelle cose che il sistema già da solo può fare, soltanto che mentre l'algoritmo è probabilmente un algoritmo diciamo preservativo, che non fa le cose se non in determinate situazioni, se tu ci vai tipo col joystick puoi guidare la tua macchina come se fosse un videogioco.
Esatto, e insomma è notevole il fatto che però questo sistema esiste, ci dicono, soprattutto per massimizzare la sicurezza del veicolo. Cioè, l'idea è che questi siano dispositivi di cosiddetta sicurezza attiva. Poi insomma, quello che esce fuori è che queste cose spesso sono insicure, ma soprattutto rendono possibili questo tipo di azioni. Cioè, non ho dubbi che chi scrive questi programmi si impegna molto a fare il meglio possibile, ma comunque l'informatica, ecco, questo forse è un messaggio che noi non diamo abbastanza volte, invece dovremmo. Cioè, l'informatica è la storia di tutti quanti i difetti che mettono in fila gli informatici. Questo è proprio la caratteristica comune, perché i programmi senza i bug aspettano ancora di essere scritti, no? Così nel firmamento dei programmi c'è posto per dei programmi senza bug che un giorno verranno scritti, e fino a quel momento invece non è così. Fino a quel momento i nostri computer sono storicamente pieni di bug, no? Che è in parte il motivo per cui il cellulare si aggiorna ogni 2x3 e così via. Se questo caratterizza tutti i nostri sistemi, non si capisce perché non dovrebbe riguardare quel computer che noi guidiamo, che ha la caratteristica di avere comunque un navigatore, spesso qualcosa per andare su internet, per sentire la musica, per farti la via voce. Quindi non è che dici sì, è un computer, però è super nascosto, fa solo tre cose, è tipo il cronotermostato o quello dei termosifoni. Cioè, non è proprio così, non c'ha uno schermo e un interruttorino e tre tasti, è una roba evoluta, e in più, guarda caso, controlla anche un motore. E se poi proprio uno vuole dare il colpo di grazia, secondo me, io prima avevo parlato del sistema di frenata automatico, ma poi mi avevano segnalato questo video assolutamente da guardare della presentazione di questo sistema. Cioè, io non lo sapevo, ma la Volvo Vent ha fatto una demo di questo sistema, guardate che figata, e ha detto, insomma, quando uno si sente davvero sicuro di qualcosa, allora il crash test non lo fa mica con i pupazzi di gomma, ci mette una persona vera che, poverino, si è preso sta Volvo in pieno addosso, perché sta Volvo non si è fermata laddove sarebbe dovuta fermare, e niente, il video finisce così nella completa assurdità di questo mondo, in cui c'era un impatto a 20 km orari, uno non frena perché si aspetta che la macchina possa frenare da sola, e quindi anche se potrebbe frenare non frena, e finisci ficcato sotto da una persona che andava a velocità ridicola. E vabbè,
diciamo che questi sono i rischi di queste nuove evoluzioni diciamo nella tecnologia delle automobili. Noi in questa qua, diciamo, vogliamo rimarcare, diciamo, in chiusura di trasmissione quello che era il motivo per cui abbiamo parlato di un poco, fatto questa carrellata di tecnologie di funzionamento dei sistemi informatici elettronici delle automobili, che era sostanzialmente che molte di queste cose che stanno spuntando come funghi negli ultimi anni di questi accessori sono cose che prevedono un notevole incremento della componente elettronica dell'automobile, e anche una rendono appunto la parte elettronica fondamentale per il funzionamento dell'automobile stessa, aumentano il numero di sensori, rendono sostanzialmente quindi il tutto molto più difficile, molto più propenso alla possibilità di rotture, di danni, di problemi, è molto più difficile da riparare, e sostanzialmente allontanano allontanano la macchina l'automobile da un modello di semplicità e riparabilità come era fino a qualche decennio fa,
ben abbinandosi così alla tendenza che ci vuole a cambiare mezzo di trasporto costantemente per adeguarci all'ultimo euro antani, all'ultima normativa di questo tipo, perché questa sarebbe la scelta suppostamente ecologica,
ma anche all'ultimo accessorio, perché qua, oltre a volere la macchina Euro 12, potrei essere stato veramente colpito dal mio amico che mi ha fatto vedere come la sua macchina parcheggia da sola in coma di 25 minuti dove, quando io ce ne avrei messo due e voglio assolutamente anch'io quella cosa.
E con questo vi salutiamo, sono le 22:40 e oggi è domenica 10 novembre, quella che avete ascoltato è Radio Onda Rossa ed è Le Dita Nella Presa, una trasmissione che, come non vi sarà sfuggito, parla di tecnologia e che va in onda una domenica ogni due, quindi non ci saremo il 17, ci saremo invece il 24, visto che ultimamente ci stiamo non evitando, ma a quanto pare comunque non incrociando, il sabato del villaggio, secondo me, ma è soltanto una mia congettura, trasmette domenica prossima, cioè domenica 17, e niente, per il resto vi lascio al palinsesto notturno e non so purtroppo darvi aggiornamenti su lo svolgimento dell'informazione di lunedì mattina, perché lunedì ultimamente sta saltando, ma invece dal pomeriggio credo che le trasmissioni ci siano tutte. A risentirci e buonanotte e Niente. Pensavo di dover dare qualche ulteriore comunicazione, ma non me la ricordo, quindi si vede che non era importante.
Le daremo tra due settimane.
Esatto. Un abbraccio. Ciao.